You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Eccoci, questa sera siamo con Omar e Gabriele Rizzo, che avevamo già incontrato io purtroppo molto prima, ma comunque ai tempi della puntata sul Warp Drive.
Cominciamo benissimo, Omar, grazie, molto piacere.
Molto piacere a lei, signora mia, come sta? Salutiamo chi ci segue live, Luca Invernomuto che ci ha dato il like sulla fiducia, Alessandro, Verusca, sempre Alessandro, Alessandro Bitetto, quell'altro era Forroia, Marco Casolino, sono io, Lobo, Michele Sessa, Valentina Penza, Gecco Lantern, Gabriele Spalla ed Edu. E poi ovviamente salutiamo chi si vede la live, anche video sul canale YouTube, e poi chi se la rivede con il podcast di Omar, di Fantascientifica, che è quello che tiene le fila, l'eminenza grigia, Omar Serafini. Tenet, dai, chi comincia? Tanto è come chi finisce, visto che tanto è palindromo.
Sta carico, Marco, sta carico.
Inizio con un brevissimo... Diciamo che a differenza di Interstellar, dove ce l'avevano menato, scusate il termine molto, però come il film perfettamente coerente dal punto di vista scientifico, eccetera, Tenet invece è quello, secondo me, che era senza tutta questa roboante premessa di scientificità, invece, tranne quella, diciamo, non diamo spoiler, non so,
tranne io direi che il meccanismo fisico dobbiamo parlarne, perché è alla base di tutta la cosa, però appunto minimi spoiler ci saranno, quindi se non l'avete visto vedetevelo, però poi in realtà si sa quasi subito qual è il meccanismo fisico.
Dicevo che praticamente quello, che tranne un piccolo incipit all'inizio, praticamente parte già in maniera decente, e secondo me meno ovviamente non come voi che siete, mamma mia, dei senpai della situazione, direi che fila liscio molto più che Interstellar.
Sì, beh, vabbè, ci vuole anche poco, però si fialisce anche di suo. Anche se... Salutiamo Simone, Luca Angel, Alessandro Foglia dice Roma Omar Amor Maro.
Perché sta facendo i palindromi, no?
Sta cercando di fare i palindromi.
Ma c'è anche Ramo, le suggerirei, così meno completiamo il quartetto
base. Ah, beh, è vero, sì, però non è palindromo, cioè quella è un'altra cosa, è quello che ci ha significato anche se letto al contrario, però... Però esatto, insomma, qui Nolan non ci ha messo tutto lo scibile umano, ha fatto la premessa, magari ce la puoi raccontare pure te, Gabriele, la premessa è una, è assurda, vedremo che relazione c'ha con la fisica, e però poi su quello costruisce un filmone a tanti dettagli, molto fatto molto molto bene. Ciao Giugiaro, Gabriele, di che parla Tenet?
No, assolutamente, Tenet è certamente un gran film, poi ricordiamo che è uscito in un periodo molto complicato, che è stato quello del Covid, quindi è uscito nelle sale durante quel breve spazio in cui le sale erano aperte nel Covid, cioè nonostante è riuscito ad avere un introito più alto, se non sbaglio, dell'anno, in tutta questa situazione molto complicata, nonostante sia modesto andando a vedere, questo è un film che poteva fatturare probabilmente miliardi di dollari, ne ha fatto qualche centinaio, probabilmente ricoprendo i costi di produzione. Il tema è, come suggerisce la parola, il fatto che si può andare avanti e indietro e avere sempre significato, quindi certamente è un film che parla di viaggi nel tempo, ne parla in un modo originale e fino adesso non esplorato, che è essenzialmente quello di non avere qualcosa che va avanti nel tempo e segue una traiettoria per cui crea un altro passato andando indietro nel tempo, ma mantiene la solidità della linea temporale. Poi ne parliamo più avanti.
Sì, esatto, cioè la questione del nome ovviamente viene dal quadrato palindromo usato da Repo, Tenet opera rotas, tra l'altro a Repo è anche una Pax Legomicon di cui parleremo più tardi, si legge da entrambi i versi, credo, posso immaginare che Nolan voleva, non è vero, perché volesse fare il nome con tutto, ma poi si sia concentrato solo su Tenet. Sì, appunto, il viaggio temporale è un viaggio temporale in cui esiste questo meccanismo, ci sono due oggetti in realtà, il MacGuffin, che è il meccanismo di fine di mondo di cui avevamo parlato anche altre volte, e poi c'è un meccanismo che ti consente di andare indietro nel tempo, però alla velocità del tempo, cioè non di zompare indietro nel tempo, è di andare indietro nel tempo. Capire Gabriele ospite, sì, perché è alto, sì, su quello, sull'altezza e sulle dimensioni non abbiamo alcun dubbio, sulla maestosità qualche perplessità ce l'aveva, ma non c'era nessun altro questo venerdì, e salutiamo anche Alberto Lunardi. Vabbè, raccontiamo come funziona il meccanismo del viaggio nel tempo e poi su come lo costruisce, no?
Dunque, qui in Tenet diciamo che la cosa nuova è che non c'è una macchina che ti porta indietro nel tempo, ma quello che fa la macchina è fare sì che il tuo tempo venga invertito. E quindi che cosa succede? Questa è la cosa importante, che in questo modo non c'è uno sfaldamento delle varie linee temporali, che poi era il problema classico delle linee di tipo tempo chiuse nella relatività generale, nelle metriche che sono viziate, non c'è il problema dello sdoppiamento delle varie linee, perché c'è un passato che è diverso dall'altro passato, ma allora come si fa? In questo modo, mantenendo l'unicità in qualche modo dello spazio-tempo, cioè si mantiene l'unità del luogo in cui avvengono tutte le cose, quello che accade, ed è anche molto piacevole vedere nel film, è che tutte quante le cose avvengono contemporaneamente, quindi da un punto di vista fisico si mantiene quello che è il principio dello spazio-tempo, cioè l'oggetto in cui ci sono tutti gli eventi e in cui lo spazio e il tempo sono considerati in maniera uguale. E quindi ogni momento del tempo è essenzialmente una fetta di questo filone di pane che è lo spazio-tempo. La cosa interessante è proprio vedere il modo in cui questo tempo dei singoli attori viene invertito, e viene invertito sfruttando una delle definizioni di freccia del tempo, ovvero la definizione di entropia. La direzione in cui l'entropia aumenta è data come la direzione in avanti nel tempo, E quindi il gioco che fa Tenet è dire: bene, allora io inverto la tua direzione di crescita dell'entropia. Quindi la tua entropia aumenta se tu vai indietro nel tempo. Questa cosa è alla base del dire: bene, allora la mia direzione in avanti nel tempo in realtà è la direzione all'indietro del tempo del resto del mondo. E questo fa sì che io non debba fare una linea diversa nell'universo, ma semplicemente io vado a ritroso lungo la stessa linea di universo.
Perché c'è da dire che appunto essenzialmente c'è la macchina che ti inverte, quindi tu invece di viaggiare a velocità costante un secondo per secondo avanti nel tempo, viaggi a velocità costante ma indietro nel tempo. Tra l'altro, ecco, Angelo Frascella, che salutiamo, ci dice anche che il quadrato di Sator è quello usato in Kerutec di Valerio Evangelisti, forse la sua opera più complessa dell'inquisitore Emmerich. Se torniamo appunto al viaggio nel tempo in questa maniera, poi appunto Nolan usa anche molto la cromografia, no, l'Omar, cioè il rosso, blu, se vai in un verso, se vai nell'altro, per capire chi è chi, cioè c'è tutta una serie di escamotage,
di codifiche, che non è così, sì.
Anche la maschera, per capire se è il protagonist che va avanti piuttosto che il protagonist che va indietro nel tempo.
Sì. Ecco, anche quella, scusami Omar, questa è un'altra cosa molto interessante. Il fatto che ci sia questa attenzione anche alle molecole chirali, cioè il fatto che si dica che l'ossigeno in avanti, non mi fa sta faccia, aspetta un attimo, l'ossigeno in avanti non va bene per quelli che vanno all'indietro, ha senso, perché in chimica ci sono delle molecole che hanno una forma che non è esattamente uguale a quella specchiata, che appunto si chiamano molecole chirali, e in alcuni casi, in amminoacidi per esempio, ci sono degli amminoacidi nella loro forma sinistra che sono, diciamo, di beneficio, amminoacidi nella loro forma destra che sono cancerogeni. Quindi questa è un'altra cosa molto interessante nel guardare questa, come combinare queste simmetrie. E faccio un'aggiunta, la butto lì per quello che dovremo dire dopo.
La chiralità è P, non è T. Allora, salutiamo Emilio De Salvo e al coreografico che sarà la grande, un certo Kubrick. Sì, che però per parafrasare Boris faceva tutti i film uno diverso dall'altro, non si capisce bene Kubrick che voleva fare. Però la domanda la pone Edu. Cioè, mi è chiara l'inversione degli esseri umani meno quella degli oggetti nel primo spiegone che viene fatto al protagonista quando gioca le pallottole. Sì, allora pure secondo me quella delle pallottole non è che si capisse benissimo e una serie di eventi non siano chiari. Non sono chiarissimi. La maschera, cioè che tu, perché l'ossigeno, quello che dice Gabriele, è corretto, cioè anche la mucca pazza, il prione, perché appunto è la versione speculare che crea danno alla materia cerebrale delle mucche degli umani. L'ossigeno no, cioè se io faccio la versione speculare dell'ossigeno no, però l'usare la maschera è un'ottima escamotage di scena, no Omar? Perché così capisci chi è.
Sì. Senza stare praticamente a fare. No, e da questo punto di vista è letteralmente geniale. Tra l'altro, Marco, io direi che a livello proprio di trattamento dei viaggi del tempo l'ho trovato molto similare. Ti ricordi a quel film, quello che mi avevi fatto scoprire te quando avevamo fatto la puntata dedicata ai viaggi del tempo?
Primer
è meraviglioso. È meraviglioso. Secondo me non si trova da nessuna parte, tra l'altro.
Esatto. Diciamo ufficialmente non si trova. No, ma lo puoi trovare in DVD, lo trovi ovviamente non con la traccia italiana, però lo trovi su, diciamo...
No, io diciamo l'ho conservato dai vecchi tempi, però è incredibile come...
No, ma Primer della verità, cioè io l'ho trovato, Tenet, come dire, a livello proprio di, come dirti, di coerenza, almeno poi nella mia ignoranza scientifica, no? Però a livello proprio di coerenza e veridicità l'ho trovato paritetico a Primer, e tra l'altro mi aveva sconvolto i tempi, perché Primer è tra l'altro il classico film veramente fatto con budget zero, che
no,
però
questo
è,
quello era
10.000 lire Primer,
sì, 10.000 dollari Primer, veramente è costato zero. In effetti sai che non ci avevamo pensato che anche nel loro caso loro vanno indietro nel tempo nella macchina alla velocità, a velocità costante, quindi quello è. E potrebbe anche essere che no, su quello si è ispirato effettivamente, perché questo è il precedente. Tra l'altro, se non lo avete visto, appunto recuperato in maniera auspicabilmente legale, ma se no merita assolutamente di essere visto più volte, perché la prima volta che lo vedete non si capisce. Non so voi, è incomprensibile.
No, direi che fosse per... serve la mappa come quella di Tenet.
Infatti
ne hanno fatte tante. Ve
ne l'ha passata Marco.
Ve ne propongo una così a caso da Reddit.
Eccola qua.
Cioè, in realtà il film si riesce a seguire fino a un certo punto e poi appunto impazzisce. In realtà poi c'è tutta una logica molto ben precisa, però appunto non ve lo dovete rivedere se appunto ci tenete a capire esattamente che sta succedendo. Questa è un'altra immagine,
che dal punto di vista comprensivo è molto più ostico, che, diciamo così, mentre Tenet, meno male, te lo riguardi una seconda volta per il piacere di vederlo, mettiamola così. Qua te lo devi vedere per forza una seconda volta per capirlo, perché la prima volta è abbastanza spiazzante. Come
ciao Stefano. Va visto più volte anche per apprezzare la cura dei dettagli di Nolan, nel senso che poi appunto, data questa premessa, poi tutto consistente appunto come Primer.
C'è una cosa che voglio aggiungere qui: mentre in Primer c'è in qualche modo la creazione di linee temporali multiple, in Tenet no. Cioè, e la cosa, questa è veramente apprezzabile, la cura dei dettagli. Vedere il modo in cui in ogni scena si vedono contemporaneamente tutte le linee temporali che si sovrappongono. Perché? Perché effettivamente tutto avviene nello stesso momento. E quindi per tornare al discorso, la domanda delle pallottole, che poi in realtà è anche la domanda di quando, diciamo, tra il biondo e il protagonista si incontrano in due linee temporali diverse al di fuori del tornello, come che si chiama in italiano? L'oggetto... Il Deus Ex Machina.
Ah, la macchina, no, senza Deus, la macchina questa qua dietro, sì, sì. Esatto. L'invertitore di cavalieri, per dirla.
loro devono fare in modo di dare... In che modo le due direzioni del tempo interagiscono e quindi, diciamo, ti fanno vedere... Quello è un modo per fare questa interazione. E secondo me è della buona fantascienza, cioè vedere che quando un oggetto va avanti interagisce con l'intenzione. Se proprio vogliamo andare a essere molto ficcanti, potremmo andare a parlare della mente nuova dell'imperatore, di, diciamo, del modo in cui avviene il collasso della funzione d'onda,
cioè. Però su lì ci sarebbero un po' di Edu dice che è legale su Mubi, che non lo conosco, probabilmente Marco Taddia, che è l'esperto di film, di piattaforme, la conosce. Salutiamo Andrea Ozzi e Angelo Frascella, fa notare la mancanza di caratterizzazione del protagonista. Sì, però
apparentemente era voluta questa cosa.
Forse era voluta. Pattinson, è chiaro che quello era più empatico sicuramente. E Edu dice la seconda parte è esagerata, è coerente ma troppo poco comprensibile. Sì, però è pure vero che, voglio dire, come se noi ci mettessimo a girare, che abbiamo fatto anche, ma più semplice, i film per giocare, cioè non è che faccio un blockbuster. Alessandro pone una domanda per Gabriele: come motiveresti scientificamente l'invertitore di cavalieri?
Allora, probabilmente questa è una domanda da $1 milione. Tachioni no. Allora, i tachioni sono dei campi che hanno massa quadrata negativa.
Sì, però quindi... di la cosa importante, che non esistono gli oggetti che ipotizzati, che non esistono, che hanno... No, perché sennò sembra che...
Posso finire?
Ne ha facoltà, prego.
Solitamente avere uno stato fondamentale che è uno stato tachionico, quindi il fatto che la particella più leggera della teoria, diciamo, quando uno guarda delle teorie fondamentali deve scrivere degli oggetti matematici che fanno sì che si possa capire quali sono i campi che interagiscono dentro questa teoria. Quando lo stato fondamentale di questa teoria, che si chiama vuoto, si vede che ha una massa quadrata negativa, quello vuol dire che è un vuoto tachionico. Questo vuol dire che solitamente che quello è un artefatto matematico, e che quindi noi stiamo considerando il vuoto di quella teoria in realtà qualcosa che non è vuota, e questo è quello che si fa con nel modello standard con il bosone di Higgs, per dirne una. Cioè il vuoto del modello standard è un vuoto tachionico, cioè una condensazione tachionica verso il vero vuoto, il motivo per cui esiste il bosone di Higgs. Ho detto delle cose un po' troppo incomprensibili, però.
No, cioè sì, più che altro non rilevanti, sei andato fuori tema. Il tachione dei Noantri è una particella che è vincolata a muoversi più veloce della luce, cioè perché se essenzialmente il campo negativo è che va, cioè metti una I davanti alla massa, e quindi in realtà il suo limite è un limite inferiore che quello della velocità della luce. E oppure lo puoi vedere, e qui potremmo anche tirare il diagramma di Feynman che fa tanto piacere a Verushkina, essenzialmente in una interazione in cui appunto ad esempio un elettrone interagisce con un altro elettrone e si scambia un fotone, può essere visto anche come un positrone che si muove indietro nel tempo.
Però qui c'è una massa quadrata positiva. Sia, no, sia che come, sia positrone che sia elettrone, eh?
Perché è come se, perché non è che il positrone sta, questa è l'attenzione, perché spesso si fa confusione, perché può essere visto come, perché l'equazione è la stessa, perché un segno meno ti viene fuori o dalla carica o dal fatto che vai indietro nel tempo, perché un elettrone in un campo magnetico gira in questo verso, un positrone gira nel verso opposto, però è anche vero che l'elettrone che torna contro mano gira come un positrone, quindi è per questo, ma non c'è nulla che viaggia indietro nel tempo, anche perché no, Gabriele, tu ce lo puoi confermare, il tempo non si capisce proprio che cosa sia, cioè tu lo puoi scrivere, lo puoi mettere, ma è proprio una cosa
il tempo è quello che serve a evitare che tutte le cose siano contemporaneamente, diceva Wheeler, quindi questo è il tempo, ci serve perché in realtà da un punto di vista di teoria di campo, da un punto di vista semplicemente di relatività, della relatività già ristretta, cioè la notazione quadridimensionale, cioè il fatto che noi parliamo di spazio-tempo, vuol dire che in realtà il tempo è una coordinata di un oggetto più ampio che si chiama appunto spazio-tempo, che è una varietà, cioè un oggetto matematico per cui lo spazio e il tempo in realtà sono soltanto diverse direzioni, motivo per cui è molto importante, è molto facile con questa notazione capire perché una particella che viaggia molto veloce, a velocità prossima a quella della luce, viaggia più lentamente nel tempo, perché se io ho una componente della mia velocità che è di più nello spazio, diventa di meno nel tempo. E, per cui con questa notazione, in realtà, il tempo vuol dire soltanto prendere, dicevo prima, il filone di pane, che è lo spazio-tempo, il tempo è quello che mi fa prendere delle fette, ok? Quindi faccio delle foto allo stesso momento, quindi non è nient'altro che quello che mi fa affettare lo spazio-tempo, il tempo.
Però appunto è profondamente diverso dalle tre dimensioni spaziali, perché puoi andare in una sola direzione, poi le metti insieme quando fai la relatività, ma è come scrivere S uguale a V per T, cioè non... quello che a mio modesto avviso va enfatizzato è che dal punto di vista fisico il tempo è proprio una cosa completamente differente rispetto alle tre dimensioni spaziali. Uno può immaginarsi di avere anche tante più dimensioni spaziali, anche compattificate, le stringhe eccetera eccetera, ti puoi anche muovere, ma nel tempo presumibilmente
ci sono delle teorie, che si chiamano F-theories, perché fanno il verso alle M-theory, no? La M-theory è la, diciamo, si suppone che sia la teoria da cui discendono i vari sei aspetti di stringa, e di cui un'approssimazione di bassa, tra virgolette, energia e la supergravità in 11 dimensioni. La M-theory si chiama la Mother Theory, per cui qualcuno si è inventato la F-theory perché è la Father Theory. E questa F-theory in 12 dimensioni tu hai 10 più 2, cioè tu hai 10 dimensioni
due tempi.
Con due tempi.
Ecco, mi pareva strano.
Io non...
Ciao Flora!
Io non so niente di F-theory, però so che esiste. Ma ovviamente, cioè, mi immagino che sia abbastanza complicato riuscire a gestire due tempi, però
già con le stringhe, insomma, non è che sia proprio una passeggiatina. Ma ci sono varie domande, andiamo con ordine. C'era quella di Angelo che già me la so persa, eccolo qua. No, di Alessandro, scusa. i tachioni sono quelli che vanno solo più veloci della luce. Sì, ero rimasto al neutrino, che però no.
Allora, no, attenzione, io parlo di tachioni, tu parli di neutrini, Marco, che tu con i neutrini sei ferratissimo. Tachioni, appunto, come raccontava Marco, sono particelle che si giustificano, sono degli artifici matematici che si possono giustificare immaginando che siano delle particelle, cioè espressioni di campi, che possono esistere soltanto più veloci della luce. Ora, dal momento che per conservare una serie di cose il mondo subluminale non parla con il mondo superluminale, diciamo, i tachioni, come dire, stanno là, non ci interessa molto. Come raccontavo prima, in realtà, però, avere dei tachioni nelle teorie, in realtà, è un segnale del fatto che la teoria ha dei problemi e che quindi va rivista in ottiche diverse, guardando a altri tipi di stati fondamentali. Uno stato fondamentale tachionico ci dice che noi stiamo guardando uno stato fondamentale della teoria sbagliato.
La risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Il neutrino pure è sbagliato. Daniele Barabbani dice da Dio attacca, sì, però non è palindroma, però il neutrino sembrava che andasse più veloce della luce, perché essenzialmente era stato fatto un errore nel collegare i cavi, che è un errore che capita, però appunto poi era stata data troppa pubblicità alla cosa, in realtà non è stato fatto nessun annuncio. Lì però poteva essere che è plausibile che andasse più veloce della luce, perché effettivamente uno poteva immaginare delle teorie in cui il campo elettromagnetico, quindi particelle cariche, anche la luce, interagisce col vuoto, con le particelle virtuali del vuoto, e quindi in effetti poteva rallentare rispetto al neutrino. Però già c'erano misure del ritardo tra i neutrini emessi nel collasso della supernova del 1987 che escludevano che tutti i neutrini andassero più veloci della luce e che vincolavano questa cosa solo a quelli più energetici, quindi cominciava l'arrampicata sugli specchi e poi si è trattato di un errore sperimentale. Quindi più veloce della luce non può andare nulla, ma anche perché violerebbe tutta una serie di cose di causalità, cioè lì il problema.
Parliamone.
Dai,
abbiamo fatto una puntata sul viaggio superluminale, sì, proprio con me, quindi. Però il tema qual è? Che tu non puoi, la differenza tra viaggiare e spostarsi. Allora, il viaggiare più veloce della luce è impossibile, perché nessun segnale in quattro dimensioni può spostarsi, cioè in tre dimensioni spaziali può spostarsi a velocità maggiore di quella della luce. Può viaggiare, però spostarsi, cioè far sì che tu ti sposti attraverso lo spazio-tempo, quello lo puoi fare a velocità arbitraria, perché è simile a quello che è successo nell'universo.
Lo puoi fare, quello aspetta, sono due cose diverse. Tu lo puoi fare se ti inventi una serie di cose, appunto materia strana, densità di materia.
No, l'abbiamo fatto una puntata. Ci sono, l'articolo che è uscito nel 2020, che mostra che con una configurazione particolare, che sembra essere una configurazione di plasma, no, non c'è nessuna arrampicata sugli specchi, anzi è fatta molto bene, perché introduce la grande differenza è il modo in cui la warp bubble, la bolla di warp, la bolla di curvatura è generata. In tutti quanti gli altri casi era generata, diciamo, c'hai le sorgenti da una parte, la bolla e le cariche dall'altra. In questa configurazione del 2020 di Lenz tu hai le cariche e le sorgenti nello stesso posto, è una configurazione che ha una struttura interna per cui non è collassabile un punto, per cui hai tutta un'altra serie di cose che erano le obiezioni classiche che tu non puoi sollevare, per di più hai solo energia positiva
che
è la cosa che ha fatto passare questo discorso dall'essere un problema della natura a essere un problema ingegneristico, diciamo, per i prossimi 20 anni.
Beh, vabbè, però sui 200. Però ecco, Alessandro fa una domanda molto interessante sul fatto se sia stata ipotizzata una particella elementare nel tempo.
Allora, c'era un lavoro da qualche parte di cui ho una vaghissima memoria, che faceva tipo i crononi o una cosa del genere. Non ricordo che futuro avessi avuto da quel tempo. Diciamo, in realtà la discretizzazione del tempo porta diverse complicazioni, così come la discretizzazione, cioè, ti porta a lavorare con quelli si chiamano dei cutoff di alta energia, quindi stringhe, oppure la loop quantum gravity, quindi una particella elementare del tempo non esattamente, cioè si può assumere che esistano degli oggetti fondamentali, questi oggetti fondamentali danno un'unità fondamentale sia allo spazio che al tempo, per le stringhe c'è la lunghezza di stringa che è 10 alla meno 35 metri e il tempo, la lunghezza di Planck che è 10 alla meno 35 metri e il tempo di Planck che non mi ricordo quant'è,
10 alla meno 43 mi pare,
sì, secondi, sì. Quindi questo vuol dire che tu hai che il tempo non può essere suddiviso al di sotto di 10 alla meno di unità di 10 alla meno 43 secondi, che a tutti gli effetti vuol dire che è continuo per tutti gli effetti.
Sì, però diciamo, appunto, se in effetti è plausibile pensare che sia quantizzato, però pure lì, una micro osservazione da David, però importante, ovviamente quando si parla di velocità della luce nel vuoto, cioè ci sono tutta una serie di cose perché si muovono più veloci della luce nel mezzo, perché nell'aria, nella luce...
Certo, assolutamente, la luce Cherenkov, ci sono tantissimi lavori che fanno gravità analogica, sì.
Gli elfi, anche quelli che vediamo noi con Linnaeus. E però l'altra domanda veniva, dove è stata? Luca Angel, che chiede con la massa dell'universo che aumenta e diminuisce. In realtà non è che aumenta e diminuisce, è proprio pari a 1 che boh, no?
Tu
come la vedi? Cioè non è che aumenta e diminuisce, la massa dell'universo è quella che c'era dopo il Big Bang o al momento del Big Bang e non cambia. La cosa particolare è che è proprio la massa critica, né più né meno, per fare un'espansione indefinita asintotica, cioè non per farlo ricollassare e non per farlo espandere, che a me mi sembra una stupidaggine. Poi però
c'è una cifra di principio antropico, di antropico, c'è una cifra proprio di principio antropico.
Ne avevamo parlato forse un po' con Valerio Formato, che citava anche il fatto che la massa dell'X sta nella metastabilità, eccetera. Cioè è un universo molto particolare, quindi è chiaro che se uno dice vabbè, ci possono essere infiniti universi tutti con parametri, masse, eccetera, in cui non si può formare la vita, quindi noi siamo proprio in uno particolarmente ottimizzato, un po' come la Terra e la Luna, no? L'abbiamo parlato tante volte, no? La Luna, ti ricordi, c'è proteggio dagli asteroidi, la Luna fa le maree che fa la vita anfibia, Giove che cambia orbita ci protegge pure dagli asteroidi, quindi è ovviamente una misura, un sistema solare a posteriori.
No, mi viene in mente lì del discorso della particella del tempo, c'è un vecchissimo romanzo di Urania, che sono di quelli che poi non hanno mai riproposto nelle ristampe. Ricordo, il titolo originale era Able to Zebra, dove c'erano praticamente questi diciamo, un agente praticamente di questa, chiamiamola, polizia temporale, il quale doveva praticamente fare in modo tale che c'era una coerenza nello svolgersi temporale degli eventi, una sorta di un mix, si poteva essere una sorta di Men in Black. A un certo punto c'è questa razza di alieni giocherelloni, quasi del Q per intenderci, quel Q di Star Trek, che comincia a incasinarle, per cui non so. Si ritrova per esempio in degli scavi in cui c'è un indiano d'America che ha in mano un dollaro coniato 100 anni successivamente, e lui praticamente deve cercare di rimettere a posto onde evitare che il mondo scientifico cominci a porsi delle domande strane. E lì, per andare indietro, avanti indietro del tempo, avevano queste cronoparticelle, che erano praticamente proprio letteralmente delle pillole che loro infilavano dentro una sorta di macchinario portatile che li faceva andare avanti o indietro nel tempo per sistemare o no lo sto cercando ma non riesco, comunque se meglio lo mettiamo nelle note, sì, nelle note, sì. Dopo le cose. Era molto bello perché era il classico romanzo di fantascienza degli anni 50, per cui, come dire, un po' trash, potrebbe essere ovviamente con tutta quell'innocenza fantastica che contraddistingueva quella letteratura lì. Però è piacevolissimo anche perché aveva anche questa leggera vena di chiamiamolo poliziesco, perché tutto sommato lui investigava su chi combinava questi paradossi sostanzialmente, no?
Parlando, cioè, di digi temporali, no, finisci, finisci.
No, cioè, anche sempre per rimanere in tema, c'è sempre uno dei casi che a un certo punto trovano uno scheletro di un non ben precisato dinosauro che era abbracciato ad uno scooter, per cui praticamente, e tra l'altro l'adattazione, allora non so se c'era già l'adattazione, comunque risultava tutto coerente con il tempo di fossilizzazione del dinosauro, no? Per cui no, era molto carino come adesso dopo cercherò di recuperare, anche perché il titolo, c'è, cioè, il titolo esatto, anche l'autore sicuramente non si trova, probabilmente si troverà sui canali alternativi, quello sicuramente. Ed è un peccato che, visto questo periodo qui, che c'è Urania che non fa nient'altro che ogni tanto rifare le ennesime ristampe e ristampe, non tirino fuori questi qui, che secondo me tutto sommato sono anche belli come romanzi, perché
l'hanno visti esatto, sì, con l'ottica dell'epoca, però.
Io su questo sfrutto per riportarci poi su Tenet, no? Il discorso di poliziotti e linee temporali, e io ti dico Time Cop. Perché ti dico Time Cop? Perché ti dico Time Cop?
Hai rischiato l'aerosol,
Perché in Time Cop c'è questa cosa del scontro finale
con un Van Damme,
con un Van Damme informissima, vabbè, e questa idea che tu hai, appunto, loro si vanno indietro, avanti nel tempo, incasinano le loro linee temporali, e quindi tu hai la stessa materia che fa casino quando si incontra. In Tenet c'è uno scontro tra quello in avanti e il protagonista in avanti e il protagonista all'indietro. Questa cosa non avviene perché, a tutti gli effetti, quella lì è la stessa materia, ma con una volta con un'entropia in avanti, l'altra volta con un'entropia all'indietro.
Sì, quello che dice Luca, cioè, a prescindere come si vuole nel tempo, esistono momenti in cui esistono due te stessi. In realtà possono essere anche di più.
Esistono un numero arbitrario, infatti, cioè, a questo punto ne possono esistere un numero arbitrario.
Infatti, per questo in Primer si incontrano, si vedono loro in più...
Sì. Diciamo che si evitano per motivi di semplicità, ma non di scrittura, ma di semplicità anche dei protagonisti. In realtà la cosa che tu non puoi incontrare te stesso nei viaggi nel tempo non è vera. Cioè, è chiaro che non esiste viaggio nel tempo, però insomma non c'è nessuna teoria fisica per cui, anche ammettendo viaggio nel tempo, tu non puoi avere due copie o più copie di te stesso. La disola viene aggiunta per dare anche il ritorno al futuro, no? Per dare drammaticità alle situazioni, ma...
No, c'è un tema che dal punto di vista dello spazio-tempo, e torniamo qui, se noi incontrassimo un noi stesso che arriva dal futuro, noi lo avremmo già vissuto.
No, lui dovrebbe ricordarsi.
Entrambi. Cioè, noi ci ricorderemmo di aver incontrato qualcuno, e poi saremmo noi stessi quel qualcuno che incontriamo. Cioè, non esiste nessun momento in cui noi non abbiamo incontrato quella persona. Questa è una cosa che vorrei sottolineare.
Se l'universo è uno, bla bla bla.
Sì. Cioè, mantenendo solido lo spazio-tempo.
Infatti c'era una puntata di Voyager, diciamo una delle ultime stagioni, che c'era quell'episodio in cui c'era la Voyager che era divisa in segmenti temporali, no? Per cui c'era praticamente, a un certo punto c'è penso che era la capitana Janeway che praticamente si spostava avanti e indietro. A un certo punto arriva in un momento in cui, infatti, dico, ma ha cambiato pettinatura immediatamente, sostanzialmente, da quello. Non era bellina come puntata anche quella,
tra l'altro. Non so se Flora è ancora sveglia, però citiamo che nella DeepCon che c'è a fine mese verrà Garrett Wong, no?
Garrett Wong, sì.
Wong. Di Star Trek, ecco, sì. Dovremmo fare la puntata sulla DIPCON, ma insomma le iscrizioni sono... Poi tu dovresti far parte dell'organizzazione, Omar, no?
Sì, infatti.
Dici qualcosa?
Sono già aperte le iscrizioni, abbiamo già confermato i primi tre ospiti, per intenderci, che sono Garrett Wong, abbiamo David Nickler, che apparentemente era il dottor Zelenka di Stargate, e poi KG Beast di Arrow, della serie Arrow, e poi Lolita Faggio, che ormai è una sorta di mascotte della DeepCon, perché se non ce l'è non c'è DeepCon e viceversa.
Lolita Faggio è meno nota, ma insomma sì. era script editor, insomma, sta anche nel documentario sì. Chaos of the Bridge di Star Trek. Conosce tutti i retroscena di Star Trek, molti dei quali potete sentire solo la DeepCon, perché solo a voce, senza registrare. No.
Esatto, infatti. E poi adesso lunedì annunceremo il quarto ospite.
Ecco, Gareth Wang. No, il quarto ospite sei tu, Omar. Io purtroppo non ci potrò essere, perché sono già fuori. Ospite, però,
Domine non sum dignum, c'è il quarto ospite. C'è.
Sì, anche secondo me anche un quinto e un sesto di cui discutevamo con Flora stamattina. Sì. Lì faccio il procacciatore, lo spingitore di cavalieri. E vabbè, qui insomma è a Fiuggi.
Comunque ha spoilerato tutto Flora.
Sì, vabbè, ma immagino. Vabbè, ma se non lo sa lei, organizza.
Io lo sapevo, però evitavo spoiler anche per...
andateci, perché appunto, vabbè, ne parleremo più in dettaglio, ma insomma merita molto, perché è fatto da appassionati, e soprattutto in generale l'interazione con si chiamano star, ma insomma è tutta gente molto semplice con la quale si può interagire in maniera diretta, e soprattutto facendo domande legate alla produzione, appunto agli aspetti più tecnici del film. Non è solo Mike Lincoln come c'hanno la cresta, eccetera eccetera. Quindi poi ci sono anche parecchi panel scientifici, ne dovrei fare uno o due anche io da remoto, purtroppo, però anche dovrebbero esserci anche altri ospiti già comparsi a carattere scientifico.
No, ma quello che c'è da dire è che più che a una vera a una convention, è più simile a una reunion fra amici, dove c'è veramente questa...
Ah, ecco. Scopri Don Eric Stiller.
Era lo spoiler. Ecco. Tanto Harry Stiller, ricordiamo, è stato un personaggio eccezionale, perché tanto è stato il cosceneggiatore di uno dei più belli episodi di Star Trek in assoluto, che è l'Enterprise del passato. Poi ha lavorato anche con la Disney, con la Fox, per cui...
lui tra l'altro anche lì è un pezzo di pane, si è trasferito in Francia, peraltro, ha fatto parecchie sceneggiature, e Yesterday's Enterprise era... Tra l'altro c'è da dire che è uno dei migliori, e forse il primo episodio di alto livello, perché poi ce ne sono stati anche altri, no? Inner Light, Evolve, eccetera. Però questo forse è il primo che comincia a dare un senso a TNG, che fino allora un po' arranchicchiava.
Diciamo tra l'altro, tanto per rimanere in tema della nostra live, parla anche qui di viaggi del tempo.
Sì, esatto. Qui è un viaggio secco nel tempo, e le Star Trek sempre viaggiano nel tempo. Flora dice, vi dico solo che David, quando ho scritto se veniva, ha risposto fuck COVID.
No, tra l'altro, ecco, brava Flora, averlo ricordato. Tanto ricordiamo che per mi pare 2 o 3 anni Eric Stiwell è stato presidente del più grosso fan club di Star Trek, che è stato riconosciuto come uno dei più grossi fan club al mondo, praticamente.
Esatto.
È un fan, cioè nel senso, è un fan che dopo ha coronato con il fatto di lavorare.
Sì, appunto, non è interessantissimo sentirlo parlare, perché parla sia da autore che da fan. Infatti anche lui è un po' perplesso delle ultime mutazioni, potrebbe essere il termine.
Molto.
Anche perché parla di un signore, non si esprime in maniera come mi esprimo io fuori della registrazione. Chiedono il canale di Omar. Allora, Omar, siccome una persona seria non ha un canale YouTube, si appoggia al nostro di Marco Taddia, però il sito è quello di fantascientificas.com, in cui appunto lui poi nasceva come podcast, in realtà è il video che è lo spin-off, però adesso riprende molti di questi dei nostri video, appunto in audio, quelli di Marco Taddia, anche quelli di Talking Trek, e forse tra poco dovremmo avere anche altre sorprese. Salutiamo anche Teo Fiss, ha lavorato anche in Dead Zone, dice Flora. che a sto punto, Flora, se vuoi ti mando il link e ti colleghi, perché aspetta, se si vuole collegare io glielo mando su WhatsApp, poi se magari c'è Bigodini noi non ci formalizziamo, ma manco lei, però io il link glielo ho mandato. E, vabbè, però torniamo ai viaggi nel tempo. Allora, la questione del viaggio nel tempo è che nelle particelle elementari, perché tu parli di entropia, no? Nelle particelle elementari tu puoi scrivere la fisica, le formule, come se un'antiparticella si muovesse indietro nel tempo. Volevo farvi vedere Pamela, che appunto è una collaborazione con i russi. Vedete, l'elettrone vi entra nel rivelatore, viene deflesso dal campo magnetico, è così che capisci il segno della carica, e gira dall'altra parte. Il positrone gira nel verso opposto, però appunto se io avessi un positrone che viene dal basso, o meglio un elettrone che viene dal basso, girerebbe dall'altra parte, oppure se l'elettrone viaggiasse indietro nel tempo girerebbe pure dall'altra parte. E questo è un mistero, non si capisce perché, cioè questo è chiaro e si può scrivere come equazioni, poi perché ci sia più materia di antimateria non si capisce, perché in realtà Sakharov, che era anche qui uno scienziato dissidente russo, inventore della bomba a fusione nucleare, nel 67, tra le varie infinite cose che ha fatto, disse: guardate qua, non si capisce perché, se la fisica microscopica è perfettamente simmetrica, salvo sbavature, che sono queste di CP che toccheremo tra poco con Gabriele, salvo piccole sbavature è tutto simmetrico, è tutto uguale, però allora perché l'universo è fatto di materia e non di antimateria? Ci deve essere una fisica che noi ignoriamo completamente, che permette la violazione del numero barionico, cioè permette di tramutare protoni in antiprotoni e così via. Ci deve essere questa violazione, che poi parleremo, cioè materia e antimateria si devono comportare in maniera differente per qualche motivo che non sappiamo, grosso, e poi non ci deve essere equilibrio termico, perché se no è come se tu metti due macchine nel tè, il tè quello si termalizza. Quindi ci deve essere questa violazione, l'universo si espande e quindi io mi ritrovo con un estremo di materia. Essenzialmente di tutto questo noi non ne sappiamo assolutamente niente.
La violazione di CP.
Sì, ma CP però è molto piccola. Allora vediamo la violazione di CP. Che cos'è CP? Non è una cosa politica, diciamolo. CPT.
Ah, Dio?
Che Omar, dai, su, siamo seri.
Tutto bene, pensavo che volessi parlare tu.
No, sei tu il teorico.
No, allora, il tema della simmetria CPT... Ah, vedi, ecco, allora Flora è arrivata.
Ciao, Flora.
Ciao, scusate, ma sono in versione casa.
A sorpresa.
Casa ucraina.
Mamma mia, ragazzi.
Non mi fate domande di fisica. Però.
No, però ti chiedono se sei un'attrice.
Ah, sì, cioè, come no.
No, questo è ecco la dimensione. Se sei un'attrice. No, potrebbe anche fare l'attrice, però lei fa la traduttrice e l'organizzatrice di DeepCon da... Beh, questo che anno è, Flora?
22.
Ammazza.
Erano giovani.
Hai avuto ospiti di Star Trek, di Babylon 5, di UFO, di tutti negli anni, quindi...
Sì, sì, abbiamo, io sono... Scusate la voce, ma stasera è così. E, sì, abbiamo avuto, perché come diceva Omar, giustamente siamo un bel gruppone, quindi di cui tu sei entrato molto carinamente a far parte. Marco continua a dire, ma io non faccio niente. No, oggi ci ha solo rimediato un altro scrittore, uno scienziato. Quindi, insomma...
Lo spingitore di cavalieri, quello sì. Spingitore di spingitore di cavalieri. E appunto, in realtà non era previsto, appunto siamo tornati a citare la DeepCon, però meglio così, perché appunto a fine anno... Tu sei riuscito a organizzare la Eurocon l'anno scorso, che con... contro tutte le revisioni.
Sì, con 150 partecipanti invece dei previsti 500, noi avevamo messo il limite a 180 per questioni di sicurezza, e ci teniamo a sottolineare che non c'è stato nemmeno un contagio, quindi
infatti erano 150 all'inizio e erano 150 alla fine.
Esatto, di tutti, insomma, di vari paesi europei, perché poi considerando che ovviamente dall'estero non è potuto venire nessuno perché lo Sputnik non è riconosciuto, dalla Gran Bretagna non sono potuti venire perché perché c'era la quarantena e l'Irlanda era completamente isolata, comunque sono venuti da moltissimi paesi dell'Europa proprio continentale, quindi siamo stati contenti, insomma, molto. Quindi...
Sì, è andata molto bene, anche lì mi spiace che gli incastri, nel caso mio, avvertonate sull'Educational Channel, infatti, i classici sono questi. Torniamo a Gabriele, che stavamo interrogando Gabriele sulla CPT, però. Dai.
Oddio, scusate, ma come se ne esce Alessandro Forroia, che davvero sono un'attrice, ma come ne viene in mente?
No, è la bassa risoluzione la cosa.
Ah, ecco!
Però sei fetente forte.
No, in realtà ho detto potrebbe fare l'attrice, però in realtà non lo fa. Ma non...
Ma ti pare con questo accento poi spiccatamente nordico che mi ritrovo? Non mi fanno fare il doppiaggio? Cioè, ma manco morta, nel senso che faccio solo adattamenti, figurati l'attrice. Cioè, no, proprio facciamo fare il lavoro ai professionisti. Oddio, sì. Certa gente. Questo è vero, cioè, però...
non è che è stato l'orafo, no? Il gioielliere alla Boris. Dai, CPT, Gabriele, non perdere tempo, non divagare.
CPT, bellissimo, simmetrie discrete. Le simmetrie in fisica sono generalmente delle simmetrie continue, quindi si può avere delle simmetrie per traslazioni, per esempio, delle simmetrie per rotazioni, cioè vedere che un sistema, la fisica di un sistema non cambia a seconda del punto di vista. Essenzialmente queste simmetrie continue, quando sono conservate, certamente danno luogo a delle quantità che noi possiamo utilizzare per semplificare i problemi. Quando il fatto che la fisica di un sistema non cambia a seconda di dove lo spostiamo orizzontalmente fa sì che la quantità di moto sia un qualcosa che noi possiamo usare per semplificare i problemi, siamo una quantità conservata o integrale primo, il fatto che un oggetto, che la fisica di un sistema non cambia a seconda di come ruotiamo il sistema, fa sì che il momento angolare sia conservato, e anche lì c'è un integrale primo. Per le simmetrie discrete è diverso. Per esempio, le discrete sono potenti e sono di un'altra classe. E l'ipotesi, il dato di fatto è che se noi guardiamo la fisica coniugata per carica C, charge, parità, quindi inversione completa spaziale e inversione temporale...
Lo specchio, B è per lo specchio.
Sì, P è lo
specchio. Il Mirror Universe di Star Trek, tanto per dirne una... Sempre per restare in tema.
Quindi se noi guardiamo la fisica coniugata per carica allo specchio e in senso opposto del tempo, è la stessa fisica. Allora, in realtà effetti quantistici violano...
Aspetta, stoppati. In generale, al primo ordine è tutto uguale, cioè se l'elettrone e il positrone, quindi se la carica è uguale o quella opposta, fanno esattamente la stessa cosa. Se lo vede allo specchio, in realtà, soprattutto la forza elettromagnetica, è un po', diciamo, la forza quella più bacciona. Se lo mette allo specchio è tutto identico, se inverto l'asse temporale è tutto identico, quindi più o meno non cambia niente. Salvo che poi
quello che succede è che madre natura non è così facile da gestire.
Fa gli scherzi, è sempre per citare Gazzatti.
Quindi, per esempio, diciamo, ci sono dei meccanismi di mixing, per cui ci sono delle particelle che, a seconda di come vengono, di come si evolvono, diventano o un tipo di particelle o altre particelle, cioè portano con sé dei pezzi di particelle diversi. In questo momento sto pensando a CKM, ma... E quindi questa proprietà del fatto che, a seconda poi di alcune reazioni nucleari, si possa avere come risultato delle coppie di particelle che sono di una famiglia o di un'altra, fa sì che quando questi risultati arrivano da effetti quantistici, cioè non semplicemente da traiettorie che queste particelle seguono, ma da scambi di particelle all'interno di loop, quindi scambi di particelle virtuali.
Dei disegnetti, essenzialmente. Tipo questi sono un po' più complicati.
Esatto, esattamente. E dentro quei loop, siccome dentro quei loop si realizza l'intera teoria, diciamo da lì possono uscire fuori, si possono vedere degli sbilanciamenti di questi, di queste famiglie di diverse particelle. E quindi quello che succede è che questi sono i famosi effetti quantistici, cioè tutte le volte che quel diagramma, mi rimetti il diagramma di Feynman più o meno, tutte le volte che invece di avere la linea ondulata al centro, invece si hanno dei cerchietti, che quindi sono dei cerchi chiusi, dentro quei cerchi può succedere di tutto. Cioè, quello che rimane nel loop, quello che succede nel loop rimane nel loop, per dire, in un certo modo. perché quel cerchio, quando ci sono dei loop, non ci sono delle linee esterne, quindi noi non vediamo quello che accade nei loop. I loop sono quei famosi effetti quantistici. A causa di quello che avviene nei loop, noi riusciamo a vedere che ci sono in realtà degli sbilanciamenti nel modo in cui nel modo in cui le particelle si comportano nel momento in cui noi le andiamo a vedere allo specchio, a carica invertita o indietro nel tempo.
Soprattutto, ad esempio, l'interazione debole, che è quella dei caricamenti nucleari, è quella dove ci sono le maggiori differenze. Quindi, ad esempio, appunto, abbiamo messo Madame Wu, che è stata la prima nel 1956, ha vinto il premio Nobel, perché aveva scoperto che i decadimenti di parità, cioè la forza debole, non rispetta la parità, cioè predilige un verso piuttosto che un altro. Poi anche lì si pensava che invece CP, cioè mettere insieme il cambio di charge, di parity, non fosse mai violato. In realtà poi si è visto più tardi, Cronin negli anni 70 e poi anche dopo, che invece anche questa viene violato, però non tanto quanto servirebbe a Sakharov per spiegare perché c'è questa simmetria materia-antimateria. Esatto, CPT cascasse il mondo, questa deve essere.
No, infatti. Tra l'altro, diciamo, il mancato Nobel a Khabibbo era collegato all'angolo di mixing di CKM, che è collegato alla violazione di CP.
Sì, è collegato a un furto con scasso, ne abbiamo parlato più volte, è stato proprio un ladrocinio. Però vabbè, comunque...
cosa interessante, scusami, un'ultima aggiunta, perché torniamo al discorso della chiralità, l'interazione debole è un'interazione che predige soltanto le particelle left, cioè le particelle levogire particolarmente, quindi anche qui, diciamo, tornando a Tenet, perché io cerco di ritornare al tema di questa puntata, torna ad avere senso il fatto che, supponendo che appunto invertendo la freccia del tempo, perché GPT deve essere globalmente conservata, quindi se io violo T, allora sto violando anche CP, e quindi invertendo T devo invertire anche CP, e quindi questo vuol dire che il modo in cui interagiscono le particelle è completamente diverso per il protagonista all'indietro rispetto al protagonista in avanti.
Sì, c'è da dire che in realtà c'era anche Alberto Lunardi che prima aveva commentato che Gödel gli aveva fatto la famosa polpetta avvelenata, come lo chiamava Luca Signorelli, di soluzione dell'equazione di Einstein, che prevedeva il viaggio nel tempo, o meglio, prevedeva linee temporali chiuse, però per configurazioni di materia molto molto particolari. Qua c'è da dire che più che la chiralità, se io inverto T è come se sto invertendo CP, quindi in realtà sto diventando l'antiparticella di me stesso, e quindi in realtà, per parafrasare Marco Ramius in Ottobre Rosso, visto che tanto sta tornando di voga, non reagisce bene con la materia, perché se sto diventando l'antimateria tendo a non reagire assolutamente bene con la materia. Però appunto in Tenet quello che si fa è un'inversione T macroscopica. Quella che si riesce a fare sostanzialmente è osservarla in maniera microscopica, esatto, il mesone K. Quella è stata la prima scoperta del mesone K, perché lui è l'antiparticella di se stessa, è neutro e quindi è l'antiparticella di se stessa. Non si sa se questo vale anche per i neutrini, tra l'altro, sempre per stare in termini di neutrini, però essenzialmente il protagonista inverte T. e quindi va in avanti fino a un certo punto e poi si inverte.
Ma c'era stato recentemente qualcosa riguardo al vedere se i neutrini fossero delle particelle di Majorana, non ricordo male.
Sì, ci stanno provando, non ci riescono. Okay. Non ci riescono perché è una misura difficilissima, perché è legata alla massa, e non... sì, perché appunto anche lì spiegherebbe parecchie cose, piuttosto che... Però non... particella di Majorana vuol dire essere antiparticella di se stessa, perché non basta aver carica zero per essere antiparticella, cioè il neutrone non è, cioè il neutrone è l'antineutrone. Il caone in realtà è l'antiparticella di se stessa, e quindi è lì che si vede appunto la violazione di CP. Poi si è trovata anche in altri mesoni, ma insomma...
No, c'è anche da dire che appunto, visto che il neutrino è una particella che interagisce solo debolmente, e l'interazione debole preferisce un verso rispetto a un altro, il neutrino right, cioè il neutrino destro giro rispetto al neutrino, il neutrino levo giro interagisce soltanto con la forza debole, non interagisce elettromagneticamente, non interagisce con l'interazione forte, non interagisce gravitazionalmente, cioè lo lasciamo perdere. Il neutrino, quindi quello è il neutrino left, il neutrino right non interagisce in nessun modo, perché non interagisce elettromagneticamente, non interagisce con l'interazione debole, perché è right e non è left, e non interagisce per interazione forte. Quindi è una particella che si dice sterile.
Però non si sa se esiste, attenzione.
Appunto, là, cioè, se esiste lì, una particella sterile.
Sterile.
Non mi torna.
No, vabbè, infatti il neutrino sterile molto probabilmente non esiste, però appunto, per ritornare a Tenet, lui appunto va indietro nel tempo, essendo macroscopica è chiaro che a quel punto cade anche la freccia del tempo in termini di entropia, è chiaro che, che si vada a stati sempre più disordinati, non è più una richiesta, però vale anche questo, insomma, non potrebbe, se stelle no, non si può rivelare in nessun modo, forse in alcune cose cosmologiche, ma insomma, però fondamentalmente sembrerebbe che questo non esista, perché appunto non torna,
no, diventa soltanto, lo puoi rilevare soltanto con la massa, o diciamo se forse dentro dei loop particolari,
perché appunto
il problema è elettromagnetico, cioè.
Il problema base è sempre questo, cioè dove è l'antimateria e dove è la materia oscura, cioè le famose condizioni di Sakharov, perché appunto, cioè tu dici, cioè, tutto questo bellissimo modello, che è il modello standard con cui uno si fa gli acceleratori, le centrali nucleari, l'elettricità, i computer, tutto più o meno funziona, però c'è tantissimi problemi. Uno è che appunto non si capisce dove sia, perché ci sia materia antimateria, quindi vuol dire che c'è tutta una sovra teoria di cui non sappiamo niente. A livello più basso non sappiamo di che cosa è fatta la materia oscura, e a livello ancora più alto non si capisce come mettere insieme gravità e meccanica quantistica.
Qui mi di a nozze, però, quindi, però, sì. Però questa è un'altra puntata, adesso torniamo a Tenet.
Sì, torniamo a Tenet. Tu, Flora, Tenet?
Non l'ho visto.
Non l'hai vista? Te lavori troppo, Flora, però pure detto
che poi non lo so.
Veramente non l'hai visto, mannaggia. No, perché...
questo mi dispiace, non l'ho visto, però stavo pensando a varie altre cose. Che viaggio del tempo comunque mi ha sempre affascinato molto.
Beh, Star Trek era un grande classico, Guerre Stellari non ce l'ha, salvo forse in microscopiche eccezioni, però Star Trek era dai tempi dei... Il primo quale sarà stato? Il primo forse era Uccidere per Amore.
Forever. Sì, credo. E poi c'era quell'altro episodio,
quello spin-off.
Quello sui nazisti, quello sui nazisti.
No, quello dei nazisti.
Quei nazisti non era quello che avevano il pianeta dove c'era lo scienziato che aveva introdotto la civiltà nazista, perché la considerava perfetta.
La più efficiente!
Esatto. Non c'era Flora quello dove c'era, che per la prima volta fanno il lancio drive, cioè andare intorno al sole per tornare indietro nel tempo, che vanno a catturare, perché loro mi pare che stavano studiando con questa sorta di viaggio del tempo la civiltà diciamo degli anni zona guerra fredda, a un certo punto c'è un pilota degli Stati Uniti che va per intercettarli e loro lo tirano su con il raggio traente, dopo lo devono rimettere giù perché scoprono che era uno che dopo era un suo come dire, un suo parente futuro era il primo uomo che guidava la prima missione su Saturno, una roba del genere praticamente.
Sì, ah, avevano, sì, è vero.
Non mi ricordo più come si era, carino quell'episodio, anche perché si vede per la prima volta l'Enterprise vecchia nell'atmosfera terrestre praticamente, anche degli effetti. E poi c'è tutta, sì, sì, c'è tutta la in Enterprise c'è tutta quella sottotrama che va avanti per un po' di stagioni della cronoguerra temporale.
Sì, in realtà in Star Trek, in tutte le serie ci sono i viaggi del tempo, sempre.
Voyager, tantissimo.
Sì, come no.
Deep Space Nine, fanno quel la puntata con i Triboli, che è veramente un capolavoro. È la meglio costruita, dato il vincolo di puntate preesistenti.
Ma quella secondo me è molto interessante, anche perché per me è un esempio di come Star Trek sia stato sempre antesignano nel portare avanti diritti, cose del genere. E, no, non era quella puntata, però era quella stagione in cui praticamente c'era Dax che rincontra, che è la Trill, che è il simbionte, che rincontra la moglie di uno degli ospiti precedenti, e c'è il famoso bacio saffico, che però lì ad esempio era messo molto bene, non era forzato come da altre parti.
Non è Discovery.
Non era la lavatura di denti fra... No.
La Discovery. Comunque, questa volta appunto abbiamo il tenente Kim di Voyager, no? Giusto, Garrett Wong.
Sì, abbiamo il guardia marina Kim, che è molto simpatico. Garrett è molto simpatico. Sì, insomma, non ha fatto una parte chiaramente fondamentale, per quanto qualche episodio bello in cui è stato protagonista ce l'ha avuto anche lui.
Flora, dimmi. Non so se l'hanno fatta nella precedente edizione di DeepCon, dove era già stato ospite, vero, Garrett Wong?
Garrett, sì.
Una domanda che mi è bella, che la do in anteprima, che devo fargliela per forza. Come mai il personaggio di Kim è l'unico che dall'inizio alla fine rimane guardia marina?
Guarda, non vorrei dire una gretinata, ma mi sembra di ricordare che c'è un episodio in cui lui doveva essere promosso. Mi sembra vagamente di ricordare questa cosa. Io sinceramente Voyager non la vedo da quando ci ho lavorato, perché quando lavori sulle serie televisive, con l'eccezione di Babylon 5, come Marco sa, ti viene proprio un rifiuto, dici vabbè, questa per 10 anni non la vedo, non la voglio più vedere. Però io questa cosa mi sembrava di ricordarla, perché lui comunque non lo so, non mi ricordo adesso com'era, ma mi pareva questa cosa che lo volevano promuovere e poi lui rifiuta o qualcosa del genere, però non ci metto una mano sul fuoco su questo.
Non se ne fa niente. C'è Edu che c'ha una domanda per Gabriele. Sei d'accordo che usare oggetti invertiti nel tempo fa perdere coerenza? Cioè non c'è coerenza nell'inversione degli oggetti. Sì, in effetti c'è tutta una serie di cose, anche su come si muovono le macchine, no?
Gli oggetti invertiti nel tempo fa perdere coerenza. Con coerenza intendi il significato italiano della parola, cioè unità della narrazione.
Non so se si riferisce alla coerenza della storia o del proprio coerenza fisica dell'oggetto. Però è chiaro che insomma certe discrepanze ci sono, però anche per chiudere su Tenet... È un film costruito bene, con delle buone premesse. Tra l'altro sta diventando tristemente molto attuale, nel senso che c'è da dire che l'apertura, la puntata d'apertura l'inizio del film, in cui in pratica c'è questo assalto a questo teatro, riprende l'assalto al teatro di Mosca del 2005, se non sbaglio, ad opera di, in quel caso, terroristi ceceni, in cui poi morirono, a seguito del gas usato dalle forze di sicurezza, circa 170 persone. Il cattivo Kenneth Branagh in realtà era un liquidatore russo, nel senso che rimuoveva in quel caso materiale nucleare spento, eccetera, eccetera, cioè faceva dei lavori che nessun altro voleva fare. Quindi anche lì ci sono tutta una serie di temi che, e poi appunto lui guarda la distruzione del mondo e quindi vuole costruire questo algoritmo che è il McGuffin. E poi tra l'altro non ti vogliamo spoilerare, però se no te lo rovini, però queste diciamo, sono cose
tanto prima che riesca a vederlo
si è scordata tutto, così yeah. Sì, posso immaginare,
detto da indietro nel tempo, no?
E... comunque tornando alla domanda, non sono completamente sicuro perché effettivamente appunto l'applicazione della forza in avanti. Infatti, quando c'è il primo spiegone, lui dice, la scienziata gli dice di essere convinto che l'hai fatto cadere. E infatti, poi lì diciamo, c'è il proiettile che rimane, che torna spontaneamente in mano. Quindi, anche lì, in qualche modo, c'è l'accoppiare. Cosa succede quando una cosa in avanti si incontra con una cosa all'indietro per interagire in quel modo? Devi aver pensato quello che stai facendo, cioè,
però siccome l'hai già fatto, cioè appunto siccome sono linee chiuse non ci sono paradossi, no? Il vantaggio di questo tipo di descrizione del viaggio nel tempo è che appunto non introduci paradossi temporali, perché se è accaduto vuol dire che è accaduto. Dal suo punto di vista è costruito bene. Qui chiedono un film di Antonioni a scendere paradossalmente in versioni temporali e fisiche. Non ne ho idea, non so se voi altri tre, eppure se chi sta nella chat riesce a rispondere a questa cosa. Comunque su Tenet appunto non ha assolutamente la spocchia di Interstellar, come dicevamo all'inizio, ha un paio di premesse ovviamente assurde, ma che poi vengono utilizzate in maniera molto molto precisa, ma poi anche efficace, cioè non è una premessa assurda e poi buttano via l'idea. Non lo so, insomma, io mi sento di consigliarlo a chi non l'ha visto, no? Tu, come...
tra l'altro è disponibile, che voi sapete, su qualche piattaforma di streaming?
Ma tutte, su Netflix, sta su Netflix, su Apple TV. Penso però su Apple TV tu lo debba comprare.
No, Apple TV, no, infatti su Apple TV sicuramente lo devi comprare, sicuramente, o noleggiare, non parlo proprio nel pacchetto,
in streaming, forse Netflix, non sono sicuro. Comunque, sempre per tornare al discorso dell'interazione fra gli oggetti in avanti e gli oggetti all'indietro, qui so che Marco secondo me reagisce. Quando c'è l'incendio, e quindi c'è l'incendio nella versione in avanti, quindi c'è del fuoco in avanti che ghiaccia la macchina all'indietro. Sì. Quello è interessante perché ritorna proprio al tema dell'entropia e della freccia del tempo.
Sì, non è che ci abbia avuto questo senso, però è divertente. Cioè anche lì, sì, Edu dice: vabbè, non è mai successo. Sì, beh, in realtà. Ripeto, alcune incoerenze, piccole incoerenze ci sono, però in generale è costruito bene e quindi se uno...
devi seguire farlo cadere. Se tu riguardi la scena all'indietro, lui l'ha fatto cadere, ce l'aveva in mano, l'ha fatto cadere.
Al contrario, cioè
se tu riguardi la scena al contrario, lui l'ha fatto cadere. Quindi il punto è che il proiettile va nell'altro verso, quindi per capire il punto di vista del proiettile tu devi arrivare alla fine della scena in avanti e rivederla all'indietro.
Tra l'altro anche
la musica, la musica è meravigliosa,
per essere fatta da Hans Zimmer che copia se stesso continuamente. Quella musica è originale, nel senso che appunto se sta andando dietro, se stai vedendo vicende di gente che si sta muovendo dietro nel tempo, la musica è al contrario, quasi al contrario, quindi è completamente differente in un verso e nell'altro. Questo è molto molto interessante, può comprare il quadro della grafica, no? Del colore, dei tempi, per farti capire se sai che cosa stai vedendo, perché effettivamente...
Ma infatti aspetta, non l'ha fatta Hans Zimmer, eh?
Ah, ecco, questo spiega.
L'ha fatta Göransson.
Ecco perché... Göransson, chi è Göransson? Flora, chi è Göransson?
No, non lo so, chi è Göransson?
Omar!
Io...
Chi è? Io pensavo che spiegasse oggi. Gabriele? Dai.
Mandalorian.
Eh.
Ah, 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 ok.
Anche Boba Fett ha fatto lui, no? Pure...
Non lo so, non l'ho ancora. Tra l'altro Boba Fett è nella mia pipeline, devo ancora vedere.
Anch'io.
Boba Fett un po' inferiore a Mandalorian, ma insomma. Tu l'hai visto, Omar?
No, non ancora.
Lavorate tutti troppo, ragazzi, cari.
No, il problema è che non so voi, ma io arrivo a casa che praticamente l'unica cosa, cioè arrivo a casa o in albergo dove sono, mentre una cosa che vedo è il letto.
Sì, ho capito, ma insomma, con tutti i problemi che alcuni hanno rilevato, Boba Fett, io aspettavo che uscisse il giorno che usciva, mentre le altre cose non mi voleva fregare di meno. E non è inferiore sicuramente a Mandalorian, però anche lì stiamo a anni luce, a ordini di grandezza sopra J.J. Abrams, qualunque incarnazione.
Marco, dell'universo di Star Wars, l'unico che ho visto, non completamente, ho cominciato a guardare, poi l'ho spento solo. Poi praticamente era l'unico che mi mancava dei film.
A me è l'unico che manca, quello.
Ma non è brutto, però.
Non è brutto, però un po'. Cioè, ero lì.
No, ho capito, ma rispetto ai
no, beh, dai, che 789, scusate, mi spari sulla Croce Rossa, sempre 50 punti, però
speriamo che piano piano si cancellino dalla timeline col multiverso.
Comunque, tornando a Joransson, la cosa meravigliosa delle tracce di Tenet è che ci sono in tantissime situazioni, per tornare al discorso del rosso e del blu, ci sono tantissime situazioni in cui la musica delle parti in avanti è in avanti, la musica delle parti all'indietro è all'indietro, e ci sono su YouTube, sono a disposizione le sequenze delle parti all'indietro riproiettate in avanti con la musica che si sente in avanti, ed è incredibile, cioè sono due parti della traccia che alla fine si vanno a incontrare. Questo secondo me, infatti, Joransson sta fuori di testa. Cioè, ci sono delle interviste che gli fanno vedere il suo studio e capisci.
Però
è una persona particolare.
È buono che me l'hai fatto sapere, perché appunto il connubio con Nolan, perché Nolan pure, no? Insomma, io poi mi secca anche criticare Interstellar, perché in realtà lui è un bravissimo regista, che lì, però secondo me non ha...
Allora, però poi io voglio spezzare una lancia su Interstellar, perché effetti speciali di Interstellar sono risultati in due, non uno, ma due articoli su Classical in Quantum Gravity.
Ho capito, però voglio dire...
Per fare il rendering del buco nero, perché tutti quanti i render partono dall'assunzione corretta che la luce viaggi in linea retta. Quando sei vicino a un buco nero, la luce non viaggia in linea retta.
Sì, però allora se devi essere Vignolo, manca la simmetria della rotazione. Che deve essere luminoso da una parte. No, non c'è.
No, c'è.
Nell'articolo sì, ma nel film no.
C'ho le foto, l'ho messa la tesi di dottorato, la presentazione della tesi di dottorato, c'è la foto.
Allora, mi ricordo male io. Mi pare che non c'è la parte del frame dressing, sì, sì. Mi pare che avesse detto che non si vedeva. Sarebbe capito.
Il buco nero che loro mostrano è
eccolo qua, non c'è il frame dragging, è che lui ruotando si porta appresso lo spazio-tempo, e quindi la luce delle stelle viene presa, centrifugata,
allora si vede che io ho preso le immagini dell'articolo,
o quell'articolo, quelle fatte a mano nel 76 con le cose. Non è quello il problema, insomma, effettivamente, cioè, e poi è chiaro che c'è l'esigenza del film, è chiaro tutto, però non è il problema, non è il buco nero, il problema è tutto il resto. Qua forse si vede un po' il fatto che qui è un po'
Se prendi l'articolo, eccolo, guarda, sotto, in basso a destra, l'immagine in basso a destra, quella lì, esatto, quella lì arriva dall'articolo.
Non è quella del coso.
Questa qui arriva dall'articolo, sì.
L'articolo, infatti, è molto più dettagliato.
Infatti, vedi, classica in Quantum Gravity.
Però questo va benissimo. È tutta la cosa che poi si trova anche in 50 minuti in Gravity, che appunto in realtà il messaggio che uno dà può essere fuorviante e non far capire esattamente.
Vabbè, dai, Gravity ha degli errori.
Gravity è peggio. Allora.
Cioè, gli oggetti in orbita che accedono, ma che cazzo.
ragazzi,
ma non so, vogliamo parlare di estranei a bordo, che c'è il clandestino,
è quello recente, quello su Netflix. Sì. Vabbè, allora, però pure quello sarà costato pure quello 2500 euro, quindi tutto sommato sì, non c'ha senso, però sì, quello è proprio assurdo anche quello.
Senti,
però,
Marco, dacci le domande dall'audience. So.
No, le domande dall'audience, allora c'era una che chiedeva che libro consigli oltre a Green, sulla Gut, ti consiglio di starne lontano. Vabbè, tu Alessandro però sei matematico. Alessandro Biletti è matematico, quindi...
Allora... non troppo ostico, no, allora l'universo elegante no.
No, l'universo elegante sì, oltre a quello, perché se no non si capisce niente. Dai, su.
È una bella domanda.
Non ci sta.
perché in realtà ci devo pensare, lo mettiamo in post tra i
proviamo link. Nelle note o su Telegram, sì. Perché a questo punto, visto che siamo anche in chiusura, io azzardo la solita pubblicità, eccolo qua. Allora, appunto, come accennavamo prima, tutto questo lo ritrovate sul blog e sito Fantascientificas, che appunto però riprende solamente il podcast. Il canale YouTube è questo qua, quindi se avete la cortesia di fare like, subscribe, share, eccetera eccetera, battiamo un po' l'algoritmo di YouTube, che è particolarmente penalizzante per i piccoli siti, insomma i piccoli canali come questo. E poi c'è il canale Telegram, dove ci trovate tutti, che è quello della community Fantascientificast. Mo siamo a 120 più o meno, è anche molto easygoing, insomma non...
FSC, come guarda, sì, mi scrivo adesso,
iscriviti subito e manda
live.
E poi appunto sulla chiusura, se riesco a trovare la pagina, riprendiamo la DeepCon, appunto se potete e volete iscrivetevi, perché appunto, no Flora, anche l'interazione con la gente è un po' diversa, l'abbiamo detto tante volte negli anni,
assolutamente,
è completamente diversa.
Sì. Come aveva accennato prima Omar, è una base di amici che si ritrovano, dove chiunque viene nuovo è come se fosse sempre stato lì, quindi insomma è una comunità molto 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 aperta, dove anche gli ospiti sono assolutamente trattati non da ospite inavvicinabile, ma ve lo potete tranquillamente trovare a colazione al tavolo, insomma, per dire. Uno degli ospiti.
Sì, anche perché sono capati per essere quelli, insomma, no, chat non ce lo vedrete mai, sia perché chiederebbe miliardi.
No, ma anche perché
ma
non
soprattutto
ce
perché non ce lo vogliamo noi. Sì. Esatto.
E siamo fatti. No, da noi devono venire persone normali, perché dobbiamo poterle gestire senza troppi problemi, che devono avere voglia di stare con i fan. E insomma, vabbè, come diceva Omar, Lolita su 22 DeepCon ne ha saltate due, quindi Lolita arriva e ci chiama tutti per nome, sì. Tranquillamente ormai, però ecco, per chi magari non è mai venuto e gli interessa sapere qualcosa dietro le quinte di Star Trek, basta che si metta a sedere 10 minuti sul divano con Lolita, gli si apre un mondo, insomma. Anche perché appunto è un ambiente molto molto easy going, non ci stanno cose folli tipo sessioni fotografiche, se andate in spa incontrate tranquillamente gli ospiti stranieri. Cioè, io mi ricordo Peter Jurasik, che a un certo punto stava andando in spa, Londo Mollari di Babylon 5, che era in accappatoio, passa davanti alla segreteria e fa: vi serve qualcosa? No, grazie, allora vado in spa. Cioè, insomma, ecco, cose così. Quindi
tu mi hai fatto avere la foto che io tengo qua in maniera con autografo al Dipartimento di Fisica, tra l'altro, quindi
sì.
Una persona squisita.
Ma Peter è un grandissimo Peter. Peter è uno che, per dirvi, quando c'è stato il terremoto nella zona di Amatrice, mi ha scritto immediatamente, mi ha detto: io ti mando un pacco di roba firmata, sono sicura che saprai venderla e poi dare il ricavato in beneficenza, ecco, per dire. Quindi, bella quindi, insomma, persona.
Sì, ma un po' tutti, anche la povera e compiantissima
Mira.
Di nuovo, Anche qua in questi tempi lei era croata, se non sbaglio, sposata con un serbo.
Serbo, lei ha dovuto lasciare, tutti e due hanno dovuto lasciare diciamo l'ex Jugoslavia, perché lei, che era un po', per darvi un'idea, era un po' come la nostra Monica Vitti come importanza, lei aveva ricevuto minacce di morte per aver sposato il nemico, quindi loro sono andati via e sono dovuti andare in America, insomma, rimanendo comunque fortemente europei.
Senza niente, poi lasciando tutto, sì. Lasciando la guerra. Poi, insomma, lei è The Land of Babylon 5, era anche la francese in Lost, che però mollò subito, io immagino, perché...
No, beh, adesso lo posso dire perché no, beh, Mira non c'è più purtroppo, quindi lo posso dire, ma lei amava il fatto di aver interpretato Delenn, era un personaggio a cui teneva moltissimo e detestava il fatto di aver interpretato Lost, anche perché tra l'altro lei aveva un pessimo rapporto con J.J. Abrams, perché era uno che pretendeva che qualunque attore fosse assolutamente disponibile all'istante quando lui lo chiamava, e lei questa cosa non l'accettava, tant'è vero che è il motivo per cui inserirono che era lì la figlia della francese.
Vabbè, cose a caso, lì proprio, lì era proprio tirami dati, proprio tipo role playing game, ecco, è uscito 7, 3 galline, 5 robot, cose
No, ma Mira fu meravigliosa a Roma, perché noi ovviamente li portiamo poi in giro e io non c'ero in quel momento, però mi hanno raccontato che a un certo punto un gruppo di americani l'ha riconosciuta in un bar e lei ha finto di non essere lei e ha detto: ah, mi dicono tutti che assomigli a quell'attrice, prima o poi dovrò vedere quella serie.
E poi l'avevano riconosciuta per Lost, probabilmente l'avessero riconosciuta per Babylon 5.
Forse. No, per Babylon 5 si sarebbe fermata tranquillamente a parlare anche un'ora, perché poi ecco, il cast di Babylon 5 era proprio fatto di, prima di tutto, di attori eccellenti. E poi di persone che poi sono rimaste anche molto unite loro. Sì. Tutte persone intelligenti, devo dire. Io certo, poi Naiella, perché insomma molti purtroppo se ne sono andati, ma devo dire che insomma di tutte le persone che mi è capitato di conoscere in questi 20 anni, che vabbè, Lolita mi ha portato praticamente ovunque, e sono stati pochi quelli che veramente hanno la puzza sotto al naso e la spocchia, ecco, una è la cosa lì, Nonna Papera, come si chiama lì, da Genova, che malgrò, insopportabile. Però altri no, altri sono veramente simpatici, poi quando tu li tratti come persone normali, perché il problema di base è questo. In America soprattutto, loro quando vanno alle convention sono molto tenuti in disparte, perché anche il pubblico americano è diverso da noi, quindi c'è gente che veramente, io si dà delle domande assurde, tipo: mi dai la ricetta del gag fatta a Michael Dorn, cioè insomma. E per cui quando vengono invece da noi e vedono che riescono a interagire con delle persone tra virgolette normali, che ti trattano in maniera normale, che non li considerano degli idoli, ma in fin dei conti li consideriamo semplicemente come: sei un grande attore, mi piace quello che hai fatto, loro poi cominciano a interessarsi anche a come sei tu, la tua vita, che fai, perché fai questo, perché fai quello. Insomma, io mi ricordo una visitor che il giovedì sera, che noi i vari soci del club portano le specialità da tutta Italia, Nana ha preso un piattino di carta col formaggio tutto tagliato, ha cominciato ad andare in giro a offrirlo a tutti quanti, insomma, quindi proprio molto informale l'ambiente.
La visita era quella di
Kira di Diezenove. Sì, bellissima, tra l'altro una donna ballerina oltretutto, li vedeva, sì, bloccata ai Musei Vaticani dal tizio che le ha passato il metal detector 3 volte, alla quarta gli ho fatto faccia entrare perché non se ne può più, insomma, vabbè, ma ho capito, però faccia entrare perché insomma...
Poi con l'accento romano hai capito che insomma non è che
no, c'era da discutere.
No, quello serve perché quando li portiamo in giro, logicamente loro si vede lontano meglio che sono stranieri, quindi abbiamo un po' l'assalto, non so, al Colosseo di quelli vestiti da gladiatori o cose del genere, allora lì è effettivamente utile uscirsene con un guarda, so di Roma, non
ci lascia
perdere, ok, scusa, ecco appunto, facci passare, siamo tranquilli così, insomma, però... Ecco, per dire, Nanà, il figlio più grande di Nanà è nell'esercito, ad esempio, americano.
Ah.
Era in Afghanistan pure. Non sono persone normali. Il problema è che riescono a esprimersi poi al meglio in un ambiente che non li tratta come li vengono trattati in America. Cioè...
Ma sì, perché in America è lasciarsi dietro il personaggio, no? Lì rimangono personaggi mentre qui sono trattati come attori.
Ma poi
ma qui anche, scusa Marco, anche la qualità delle domande che gli fanno, loro me lo dicono sempre, la prima volta che vengono, infatti poi vogliono tornare tutti, e loro rimangono allibiti dalla qualità delle domande che gli vengono fatte, che non sono, sai, quelle banali, tipo stare tutte quelle ore sotto al trucco, che già questo è intelligente per le convention americane, però no, insomma, da noi c'hanno veramente domande che li impegnano pure, ma perché i fan italiani sono curiosi. Poi ecco, voglio dire, i fan italiani, cioè qui vediamo pure Marco, è chiaramente un professionista, un fisico, quindi immagino che se tu avessi la possibilità, che ne so, di incontrare Naren Shankar, che è un fisico pure lui, o Andrea Bormanis, vi mettereste a parlare di qualche cosa che probabilmente capite solo voi, però lui sarebbe contentissimo, per
sì,
dire.
Sì, infatti, no, è chiaro. Diciamo, ci sono due problemi, che le convention americane innanzitutto ogni cosa te la fanno pagare a parte, anche quelle alcune italiane, anzi quasi tutte italiane, quindi vuoi andare lì a 3 metri so 30 euro, a 2 metri so 50 euro, un metro e mezzo so 100 euro. E l'altra cosa è che essendo un fandom più grande è pieno di pazzi, cioè la percentuale del c'è pazzo che esagera c'è sempre, quella è anche, no? Mentre
sono pazzi e sono abbastanza encefalogramma piatto, se mi passate il termine, nel senso che quello che si vede in Galaxy Quest nel film è così, cioè in America è così, noi ci ridiamo, ma io ho visto gente così, cioè noi possiamo scherzare, dimenti pure la divisa di qualsiasi cosa. Ok, però insomma, da noi è tutta un'altra cosa. Poi vabbè, ovviamente anche la storia che abbiamo noi, intendo come Europa proprio e tutto quanto, insomma. E poi noi abbiamo un filtro che io definisco favoloso, che è il nostro grosso limite, ma da questo punto di vista ci fa comodo, cioè non potendo assolutamente permetterci di pagare i cachet astronomici che loro chiederebbero, cioè da noi se vogliono venire devono venire gratis o quasi, per cui devono avere un qualcosa che li spinge a venire. Cos'è che li spinge a venire? L'atmosfera, perché sono rilassati, perché nessuno gli rompe le scatole, perché possono farsi vedersi tranquillamente Roma, perché li portiamo quando si può anche vicino a Fiuggi, perché soprattutto possono interagire con persone che li stimano, e questo logicamente gli fa piacere, perché sennò non farebbero gli attori, che però non sono esagerati e gli fanno delle domande anche intelligenti, insomma, quindi loro sono molto contenti di... Vabbè, è il motivo per cui siamo qua da 22 anni, se
sì, infatti...
ci saremmo riusciti sicuramente, insomma.
Ci criticano dalla regia che non abbiamo parlato di entropia, no? Sì, dobbiamo farlo la prossima volta, perché... In effetti però Tenet con l'entropia c'entrava poco, cioè era più un'inversione temporale secca.
Beh, il modo in cui è la scusa con cui si, diciamo, si va avanti, cioè ne parlavo io all'inizio, cioè il fatto che il criterio, no? l'oggetto fantastico, la misura fantastica con cui loro fanno l'inversione temporale, dicendo che questo oggetto inverte la direzione del tempo invertendo l'entropia. E quindi l'entropia, che è diciamo una misura del disordine, tecnicamente la quantità di energia non è più disponibile per compiere un lavoro, però essenzialmente una misura è un parametro del disordine del sistema, per la seconda legge della termodinamica va sempre crescendo, quindi si può individuare la direzione del tempo, una direzione in cui cresce l'entropia. Se io inverto la direzione di crescita dell'entropia, sto invertendo la freccia del tempo di un oggetto. E quindi questo è il fondamento su cui gioca Tenet, che è anche, diciamo, interessante, perché posso invertire la freccia del tempo di singole cose se io inverto l'entropia di singoli oggetti. C'era una domanda che ha fatto prima, non ricordo chi, sul quale potrebbe essere il principio, sicuramente non della fisica che conosciamo.
Però, insomma, Tenet offre parecchi spunti. Ora siamo già un'ora e mezzo. Appunto, per chi non l'ha visto, tipo Flora, mettete in pari tra una DeepCon e l'altra. Oramai che devo organizzare DeepCon, se riparto ad aprile. E direi che possiamo chiudere qua. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, ci hanno ascoltato adesso in tempo reale. Chi,
grazie per l'invito.
Sì, è così, debotto, F4, no? Invitiamo Flora, così, debotto, senza senso. E ovviamente salutiamo poi chi ci ascolta offline, sia sul video che sul podcast. Buon fine settimana e alla prossima, venerdì prossimo. Ciao.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.